Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati in questo spazio dedicato alle domande che vogliamo porre al sacerdote Padre Maurizio Maria Mazzieri. E abbiamo ricevuto, ecco, due domande, una un po' più generica e una più particolare, che vogliamo unire per la risposta. Allora, quella generica viene da Domenica che ci ha chiesto di parlare dei novissimi. Invece, ecco, quella più particolare ci viene da un altro ascoltatore che ci scrive: come rispondere a coloro che sostengono che l'inferno non esiste? Spesso capita di sentire anche che l'inferno c'è, ma è vuoto, perché Dio nella sua misericordia non può castigare i peccati dell'uomo, che è debole e fragile, con una pena così terribile ed eterna. Altre volte si sente che l'inferno è su questa terra. Come rispondere? Ecco, quindi per la nostra ascoltatrice Domenica vogliamo appunto avvisare che iniziamo a parlare dell'inferno quest'oggi, che è uno dei novissimi, e speriamo poi in futuro di poter affrontare anche gli altri temi. Ave Maria.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio e bentrovati a tutti in questo nostro appuntamento settimanale. La domanda che oggi ci è posta riguarda un tema che purtroppo riguarda l'esistenza dell'inferno. Dico purtroppo perché molti negano nella teologia moderna l'esistenza di questo luogo. Un luogo in cui le anime che muoiono in peccato mortale vanno e rimangono per l'eternità. Per rispondere alle domande che sono state poste, basterebbero soltanto poche frasi. La prima è quella di San Pio, il quale risponde ad un uomo che era andato per la confessione. Quest'uomo gli dice che non credeva nell'esistenza dell'inferno e la risposta di San Pio è semplice. E gli dice: non ti preoccupare, ci crederai quando ci andrai. Questa risposta del santo fece riflettere l'uomo e deve far riflettere anche ognuno di noi. L'altra invece è la risposta della Madonna a Fatima. La Madonna a Fatima risponde a queste domande facendo vedere l'inferno ai bambini, a Lucia, a Giacinta e a Francesco. E l'inferno, visto da questi bambini, non è vuoto, è pieno di anime. Ma soprattutto questi bambini hanno visto non soltanto le anime che stavano dentro, ma anche tutte quelle che entravano nell'inferno. E la Madonna disse loro: pregate e fate penitenza per queste anime, affinché, ecco, siano salvate. Salvate dalla cosiddetta misericordia di Dio, che lo stesso viene travisata. Dio è misericordioso, ma come spesso ricordiamo è anche giusto. Non possiamo mai separare questi due elementi, questi due attributi di Dio, perché altrimenti faremo una divisione in Dio, il che è impossibile, Dio è indiviso. La misericordia di Dio, come spesso si ripete, è su questa terra. Ma noi dobbiamo accogliere questa misericordia. Che significa misericordia? Dio è misericordioso perché ci ha dato, attraverso il Figlio, la possibilità di confessare i nostri peccati. Quindi, dopo averci liberato dal peccato originale, Egli ci ha dato la possibilità di liberarci anche da ogni peccato mortale attraverso la confessione E questa è la grande misericordia di Dio, non è quella di non punire il male. Perché altrimenti, se Dio non punisse il male, sarebbe ingiusto. Sarebbe ingiusto contro coloro che invece si comportano bene. E invece, siccome Dio è giusto, dà ad ognuno ciò che merita. E quindi non è Dio che manda all'inferno, ma all'inferno ci andiamo solo ed esclusivamente a causa della nostra volontà perversa, che non vuole convertirsi, che vuole continuare a commettere il peccato ed andare contro Dio, contro la sua volontà. Inutile dire, ma io faccio questo, non sono contro Dio. Come fai a dire di non essere contro Dio se poi ti comporti contro la sua legge? Quindi esiste l'inferno e Dio castiga l'uomo perché l'uomo non vuole convertirsi. E Dio sa che l'uomo è debole e per questo gli ha dato la possibilità di confessare i suoi peccati, gli ha dato la possibilità di fare penitenza per espiare i propri peccati, proprio perché sa che l'uomo è debole e è fragile. Ma quando c'è la perversione della volontà, quando non si vuole accettare la legge divina, allora lì Dio non può fare nulla perché è l'uomo stesso che decide con il suo libero arbitrio di andare all'inferno. Quindi a tutti quelli che sostengono che l'inferno non esiste, ecco, basterebbero soltanto queste parole per rispondere. Ma noi adesso andremo invece a vedere che l'inferno non è né un'invenzione dell'uomo, né tantomeno una fantasia. Nella Sacra Scrittura, e già a partire dall'Antico Testamento, c'è questa visione di un luogo dove le anime andranno dopo la morte. I buoni nell'Antico Testamento andavano nel limbo cosiddetto dei giusti. Perché le porte del paradiso erano chiuse a causa del peccato originale, le porte del paradiso sono state riaperte da Cristo grazie alla sua morte in croce e alla sua risurrezione. E nel giorno della sua morte Cristo scese in quelli che vengono chiamati inferi, ma non dobbiamo confondere gli inferi con l'inferno, sono due luoghi completamente diversi. L'inferno è il luogo dove le anime soffrono, dove le anime rimangono insieme ai demoni. E come dicevo, Gesù, nel giorno della sua morte, scese agli inferi per liberare, per aprire le porte del paradiso e quindi liberare tutti quelli che erano morti nella giustizia, tutti coloro che erano giusti e che avevano seguito la volontà di Dio, che avevano seguito la sua legge. E invece coloro che non si comportavano secondo la legge di Dio andavano nell'inferno, quella che veniva chiamata la Geenna, lo Sheol. E la verità dell'inferno e della dannazione eterna sono fondate sulla rivelazione divina e fanno parte del deposito della fede. Il magistero ecclesiastico ha sempre con chiarezza trasmesso queste verità fondamentali della nostra fede. E lo ha fatto in molti interventi, anche attraverso pontefici recenti. E citiamo soltanto alcuni come esempio. Benedetto XVI, nella sua enciclica Spe Salvi del 30 novembre 2007, dedica un paragrafo al giudizio divino. E qui parla appunto di come gli uomini si troveranno dinanzi alla propria morte. Il pontefice, rifacendosi all'insegnamento della tradizione della Chiesa, afferma che la sorte che segue il giudizio finale sarà definitiva e allo stesso tempo sarà rispondente con risposta personale alla grazia divina. E qui il Papa fa un chiaro riferimento all'inferno e scrive: con la morte la scelta di vita fatta dall'uomo diventa definitiva. Questa sua vita sta davanti al giudice. La sua scelta, che nel corso dell'intera vita ha preso forma, può avere caratteri diversi. Possono esserci persone che hanno distrutto totalmente in se stesse il desiderio della verità e la disponibilità all'amore. Persone in cui tutto è diventato menzogna, persone che hanno vissuto per l'odio e hanno calpestato in se stesse l'amore. Questa è una prospettiva terribile, ma alcune figure della stessa nostra storia lasciano discernere in modo spaventoso profili di questo genere. Di simili individui non ci sarebbe più niente di rimediabile e la distruzione del bene sarebbe irrevocabile. È questo che si indica con la parola inferno. E qui fa riferimento al Catechismo della Chiesa Cattolica, i numeri 1033 e 1037. Invece il numero riguardante l'enciclica è il numero 45. Poi un altro riferimento all'inferno lo troviamo sempre nella stessa enciclica quando si commenta il passo della prima lettera ai Corinzi 3, 12, 15. In questo testo San Paolo parla di paradiso, purgatorio e inferno. E Benedetto XVI dice: in questo testo, in ogni caso, diventa evidente che il salvamento degli uomini può avere forme diverse, che alcune cose edificate possono bruciare fino in fondo, che per salvarsi bisogna attraversare in prima persona il fuoco, e questo è il purgatorio, per diventare definitivamente capaci di Dio e poter prendere posto alla tavola dell'eterno banchetto nuziale. Poi ci sono tanti altri riferimenti anche nel Nuovo Testamento, per esempio quando Luca parla di Lazzaro e il ricco Epulone. E che fine aveva fatto il ricco Epulone che aveva vissuto nel lusso, che aveva vissuto senza misericordia per il prossimo, va nell'inferno, tra i tormenti. E quando chiede di poter essere aiutato da Lazzaro, gli viene risposto: non è possibile oltrepassare questa soglia, quindi nessuno può venire verso di te per ristorarti. E invece Lazzaro, che aveva vissuto nella povertà e sicuramente aveva vissuto nell'amor di Dio, finisce nel seno di Abramo, finisce in quello che era il limbo dei giusti, per poi andare a godere per sempre Dio nell'eternità beata. Anche qui vediamo come l'inferno viene descritto come un luogo di tormenti. E soprattutto San Luca riporta le parole di Gesù, il quale dice che Lazzaro aveva goduto già su questa terra dei beni, e invece Lazzaro su questa terra era stato sottoposto alla prova. Come dicevo, la Sacra Scrittura è piena di riferimenti all'inferno. E poi il Magistero chiaramente ha preso questi testi e li ha tramandati fino a noi. La riflessione sulla morte, poi, come dicevo, ci porta anche dinanzi ad un altro elemento necessario da considerare, cioè quella del giudizio divino con cui l'uomo si dovrà confrontare al sopraggiungere della propria morte. Ed anche questo elemento che Dio svolge la funzione di giudice, noi lo troviamo affermato in tutto il Nuovo Testamento. Il giudizio divino viene concepito anche sullo sfondo dell'Antico Testamento, ma viene precisato nei sinottici. Nell'Antico Testamento vi è qualche accenno al giudizio divino, ma è nel Nuovo Testamento che troviamo la rivelazione completa su questo fatto escatologico. L'annuncio del giudizio particolare di ogni uomo alla sua morte acquista un chiaro rilievo nei discorsi di Gesù, nelle parabole e in San Paolo. E in questi luoghi, in questi testi, noi troviamo la descrizione, le modalità con abbondanza di particolari. Avvenuta la risurrezione dei morti, allo squillo della tromba e al grido di un arcangelo, Cristo comparirà giudice dall'alto del cielo, seduto su di un trono, e i giusti, risorti tutti insieme, gli andranno incontro. Di questo giudizio, che verterà su ogni attività umana, pensieri, parole, opere e omissioni, l'umanità intera risulterà divisa in buoni e cattivi, e per ognuna delle due categorie vi sarà la sentenza appropriata. Allora, come vedete, non si può negare l'esistenza dell'inferno. E non si può neanche affermare che l'inferno sia vuoto, perché altrimenti si va contro la rivelazione, si va contro la parola di Dio. Dove è scritto nella Sacra Scrittura che l'inferno è vuoto o che non esiste? Ecco, questi che spesso, no, asseriscono che l'inferno sia vuoto o che non esiste, da dove lo hanno preso? E purtroppo lo hanno preso da una teologia moderna, teologia che deriva da un teologo, Karl Rahner, di cui si è discusso tantissimo. Adesso non andiamo a parlare di Karl Rahner, ma c'è un libro che si chiama Inferno e dintorni, e qui spiega un po' tutto quello che riguarda l'inferno e appunto anche tutte quelle ideologie che si trovano riguardo a questo luogo. Soprattutto la negazione dell'inferno viene sempre da un pensiero che deriva dalla teologia protestante. Cioè, questi teologi nascono e, diciamo, sviluppano il loro pensiero in ambiente protestante. Ed è per questo che poi arrivano a delle conclusioni errate. Ora andiamo verso la conclusione. Dal tempo dell'apocatastasi di Origene, e questa dottrina dell'apocatastasi è già stata condannata dalla Chiesa. E da quel tempo in poi ci sono stati sempre molti equivoci sull'inferno. Oggi, in modo particolare, l'origenismo assume come diviene come paradigma della nuova escatologia. Il teologo svizzero Hans Urs von Balthasar spicca per notorietà e per l'impegno profuso in questa causa. Quindi quella eresia viene ripresa da molti teologi, è stata ripresa da molti teologi del XX secolo. Parlare di un certo numero di peccatori ostinati che siano di fatto all'inferno, più che un dogma di fede, è un fatto dogmatico, senza del quale sarebbe vano anzi assurdo, il dogma di fede che ci impone di credere nell'esistenza dell'inferno. Quindi, chi nega questa realtà va contro un dogma della fede. E chi va contro un dogma della fede, e specialmente un teologo che ripetutamente si ostina a negare un dogma di fede, commette il delitto di eresia. E ci sono delle conseguenze gravissime. Almeno anticamente, prima delle riforme conciliari, era così. C'erano la scomunica late sententiae, c'era addirittura la revoca del mandato o della missione canonica, quindi il teologo non poteva più insegnare nelle facoltà pontificie, nelle scuole, nei seminari. C'erano anche sanzioni disciplinari in base alla gravità di ciò che egli diceva. Oggi purtroppo tutto questo non esiste più, non perché la legge non ci sia, ma perché la legge non viene applicata, anzi purtroppo viene applicata contro chi vuole portare avanti il bene e vuole portare avanti la fede cattolica. Torniamo adesso al discorso dell'inferno vuoto di Baltasar. Questa sua concezione nasce da un errore nell'interpretazione della speranza. Cosa significa speranza? La speranza è una virtù teologale che fo si fonda sulla rivelazione. Quindi noi speriamo nelle realtà eterne che ci sono state rivelate direttamente da Dio. Quindi la speranza si fonda sulla fede e quindi sulla rivelazione. Sperare per tutti, come inteso da von Balthasar, porta ad una ideologia che è appunto quella che conduce a determinare o l'inesistenza dell'inferno, o che questo sia vuoto. È giusto sperare. Chiaramente noi dobbiamo sperare che ogni anima si salvi. Perché? Perché è la volontà di Dio che ogni anima si salvi. Però di fatto, e questo è un fatto reale, non tutti si salvano. La Chiesa non ha mai potuto dire con certezza chi è andato all'inferno, ma questo non potrà mai farlo, perché non possiamo veramente sapere il nome e il cognome di quelle anime che vanno all'inferno se non per rivelazione, quindi se ci viene rivelato. Ma ci sono dei racconti, ecco, di anime che sono apparse anche a santi ed hanno rivelato che si trovavano all'inferno e dovevano rimanerci per tutta l'eternità. Alcuni mettono in dubbio anche che Giuda sia all'inferno, ma così qui vuol dire mettere in dubbio la veridicità della Sacra Scrittura, perché noi desumiamo che Giuda sia all'inferno proprio perché questo viene detto, anche se non in modo esplicito, nella Sacra Scrittura. Giuda ha avuto la possibilità di convertirsi, quindi Giuda ha avuto da parte di Dio la misericordia, ma non l'ha accettata. Non è voluto né tornare indietro, ma neanche pentirsi per il peccato commesso. Si è pentito, ma si è disperato, perché non ha confidato, e lì viene meno la speranza, quella speranza di cui no? Che viene evocata. Se Giuda avesse sperato veramente nella salvezza e avesse confidato nelle parole di Gesù, anche dinanzi a quell'atto deicida, avrebbe potuto ricevere la salvezza. E invece non fu così. Giuda commise un peccato contro lo Spirito Santo. E Gesù stesso dice: chi commette un peccato contro lo Spirito Santo non può essere salvato. Quindi, più chiaro di così, non si può. E quindi non si può negare nell'inferno, tantomeno che sia vuoto. E quindi, come dicevo, dobbiamo sperare che tutti si salvino, ma in realtà non tutti si salvano. Dio vuole che tutti siamo salvi, ma in verità non tutti ci salviamo. Questa è la realtà. E basta, come dicevo, studiare, leggere qualche libro di dottrina cattolica e non di dottrina protestante per trovare tutte le risposte alle nostre domande sull'inferno. Poi la questione che viene posta anche è questa: l'inferno è su questa terra. Anche se su questa terra a volte si può vedere l'inferno, perché quando vediamo le guerre, quando vediamo tante catastrofi, questo ci porta a pensare all'inferno. Tuttavia, su questa terra c'è il purgatorio, non l'inferno. Perché su questa terra noi abbiamo la possibilità di purificarci. E ricordiamo che le pene del purgatorio sono assimilabili alle pene dell'inferno. Quindi non c'è molta differenza se non in questo, che nell'inferno non si possono ricevere più suffragi, non c'è più la liberazione. Il purgatorio invece non è eterno, ma è un luogo di passaggio in cui l'anima si purifica dalle scorie del peccato che ancora rimangono, e dopo essere stata purificata può entrare in paradiso. Quindi su questa terra noi possiamo scontare i nostri peccati facendo penitenza, accettando le sofferenze che ci vengono da Dio. E da Dio non vuol dire che Dio ce le manda direttamente, ma Dio si serve di cause seconde, cioè di altri uomini, di malattie, di dolore, la debolezza del nostro corpo e così via. Tutte queste, se offerte, possono aiutarci ad espiare tutti i nostri peccati e non solo, ma anche ad espiare i peccati degli altri. Poi, nel purgatorio, rispetto all'inferno, si possono ricevere i suffragi delle preghiere di tutti quelli che pregheranno per noi. Ecco, quindi nel purgatorio si possono ricevere anche dei refrigeri, ma le pene da scontare rimarranno o verranno abbreviate in base a quei suffragi. Per questo è importante far dire le messe per i nostri defunti, dire pregare per i defunti, offrire sacrifici e così via. Ma tutto questo, no, la negazione dell'inferno e quindi del purgatorio, deriva da un altro elemento: la negazione del male e la negazione del peccato. Perché di fatto negare l'inferno ci porta poi a negare l'esistenza del male e l'esistenza del peccato, e quindi non riconoscere che le nostre azioni possono essere offese gravi dinanzi a Dio. E questo nasce sempre da un altro elemento che deriva dalla teologia di Karl Rahner, cioè quella dell'opzione fondamentale che ha portato purtroppo ad una distruzione della morale cattolica, di tutta la morale. Perché? Perché attraverso questa che viene definita opzione fondamentale non si riconosce più la gravità del peccato, perché il peccato è soltanto quando uno agisce volontariamente contro Dio. Quindi se io commetto un peccato ma non odio Dio, allora quello non è peccato. Lo spiego un po' così velocemente perché il tempo ormai è terminato. Però questa è la natura della negazione dell'inferno o l'asserzione che è vuoto, perché non si riconosce più il peccato come offesa verso Dio. Che noi lo vogliamo o non lo vogliamo direttamente, nel momento in cui noi andiamo contro la legge di Dio, commettiamo un peccato e quindi commettiamo un male contro Dio. Perché Dio è il legislatore, Dio è il creatore e Dio vuole che noi seguiamo la sua legge. Ecco, il tempo a nostra disposizione è terminato, l'argomento è molto ampio e lungo da trattare, quindi ho cercato di dare alcune nozioni per poter rispondere in modo piuttosto semplice, ma con dei fondamenti nella Sacra Scrittura e nel Magistero. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon proseguimento con i programmi della radio Buon Consiglio. Ave Maria.